Vorrei farvi una domanda, fratelli, alla quale non dovete rispondere subito. Ed è questa. Noi vi abbiamo parlato dell'eterno presente. Vi abbiamo detto che nulla può essere aggiunto all'assoluto, che niente può minimamente accrescere ciò che è. Vi abbiamo parlato della coscienza individuale, della coscienza cosmica, della coscienza assoluta, la quale è raggiunta da chi si identifica con l'assoluto. Vi abbiamo detto che l'eterno presente è la condizione, se così possiamo dire, di esistenza dell'uno assoluto, dell'uno assoluto, sottolineo l'uno assoluto. E che significa che tutto è presente in uno stesso attimo eterno. Ma vi abbiamo anche detto che questo concetto non significa staticità, ma moto assoluto. Cioè, contemplare tutte le possibilità di moto, tanto da non esservene una che non sia contemplata. Contenerle tutte. Ed ora vorrei che voi rifletteste su questa domanda. La condizione d'esistenza della individualità. Vorrei che voi rifletteste e mi diceste se chi si è identificato con l'assoluto e quindi con l'eterno presente raggiunge una condizione particolare di esistenza, o seppure niente è raggiunto, ma tutto è come sempre è stato. E come sempre sarà. Ecco voi sapete che il virtuale frazionamento dell'uno nei molti origina le individualità. Voi sapete che questa particolare natura dell'assoluto è natura interiore, uguale amore, e che l'uno assoluto ha come natura interiore l'amore perché esiste questo virtuale frazionamento. Vi abbiamo detto che l'individuo, attraverso alla evoluzione, nel relativo, forma la propria coscienza individuale, la quale ampliandosi diviene coscienza cosmica e coscienza assoluta. Noi vorremmo che voi poneste particolare attenzione alla condizione di esistenza dei molti nell'uno, della coscienza assoluta raggiunta, della identificazione con l'assoluto. Intendo dire questo. Nell'eterno presente non esiste né un prima né un dopo. Ma tutto è presente. Questa visione, ripeto, del tutto in un attimo eterno, che quindi esclude ogni prima e dopo mutamento in senso di accrescimento o diminuzione nell'eterno, non è una visione statica, ma una visione assolutamente dinamica. Se non esiste né prima né dopo, e se tutto esiste nell'eterno presente, in questo esiste anche la manifestazione di un cosmo, tutta presente nello stesso attimo eterno. La individualità che affonda le proprie radici nel cosmo, il quale ha una condizione di esistenza non più di eterno presente, in quanto non è più assoluto, ma relativo. Quale condizione di esistenza ha il fissare l'estensione del proprio essere ad un punto, il virtuale frazionarsi dell'assoluto nei molti, pur non avendo avuto inizio né fine, pur esistendo egli assoluto, tale quale è nell'attimo eterno, implica che i molti siano in una posizione statica, implica che i molti siano in una condizione di esistenza di eterno presente o no? Vi abbiamo udito parlare questa sera di alcuni argomenti e accostare fra loro in modo che non hanno prodotto uno stridore. Avete parlato della difficoltà che voi provate a passare dalla manifestazione, dal cosmo, dal relativo all'assoluto. E che non vi sembra o non sembra a taluno di voi che il mondo del relativo si inserisca giustamente nell'assoluto. Ebbene, voi invece riesaminaste quello che noi vi abbiamo detto più volte. Metteste insieme tutte le cose che reiteratamente vi diciamo se dopo una profonda meditazione voi rimarreste ancora in questa incertezza. Se noi potremmo ancora una volta con le nuove precisazioni che vi abbiamo date, rimettere insieme questo quadro che affannosamente cerchiamo di rappresentarvi. E potrebbe essere questo fatto abbastanza celermente, ottenendo lo scopo di chiarirvi forse questa incertezza. Ma noi desideriamo che siate voi a collegare tutti gli elementi che vi abbiamo dati e vedere come essi trovino un giusto posto nel quadro generale, come il mondo del microcosmo bene si adatti al macrocosmo, come le leggi che governano l'evoluzione individuale siano le stesse che reggono un cosmo. E come questo quadro generale non sia mai in antitesi con il particolare, ma formi un tutto armonioso e perfettamente congegnato. Del resto non potrebbe essere altrimenti, perché ciò che noi vi diciamo, figli e fratelli, non è nostra invenzione, ma è la rappresentazione di una realtà, la quale sta insieme in forza della sua logica, in forza del suo essere. Non possiamo dire esattamente costruita, ma diciamolo per spiegarci, in forza del suo essere costruita bene. La difficoltà quindi è solo quella di sforzarsi di capire. Non parliamo di comprendere. Comprendere significa sentire. E qua non occorre sentire uno stato d'animo, ma capire come gli eventi si svolgono per giungere e per condurre l'individuo a sentire, a provare quello stato d'animo. Non cerchiamo qua di dirvi ora, voi dovete sentire l'assoluto, ma vi diciamo, voi dovete capire come, dove è possibile, come la realtà è, per avviarvi a sentirlo. Ed allora, se egli fosse uno senza i molti, come potrebbe esistere il suo sentire? E se egli fosse l'uno senza i molti, egli sarebbe l'uno, sarebbe immobile e non immutabile, sarebbe statico e non assolutamente dinamico. Ma se i molti, pur chiamandoli noi, suo virtuale frazionamento, non fossero in uno stato d'esistere, non possiamo dire diverso, ma virtualmente distinto, che cosa significherebbe? I molti sarebbe l'uno, ma se i molti fossero essenzialmente distinti dall'uno, come potremmo noi parlare dell'uno assoluto? Meditate queste affermazioni. Meditatele profondamente. Soffermatevi sullo stato di sentire più che di esistere dei molti. Ditemi se questo stato di sentire muta. Se muta, come si concilia ciò con l'eterno presente? E se non muta, come si concilia ciò con il relativo e con il tempo? Che significato ha la manifestazione? Se non mutasse e se non muta, ditemi se io sbaglio nell'affermare che la manifestazione di un cosmo è una cosa a sé stante. Non vorrei dire, non oserei dire accidentale, ma negli effetti lo sarebbe. Sbaglierei dicendo che la manifestazione di un cosmo è un fenomeno tutto a sé stante nei riguardi della individualità, ma se la individualità ha le proprie radici affondate nel cosmo, nella manifestazione di un cosmo, che cosa vuol dire ciò? Soffermatevi su queste riflessioni. Pace a voi. Presente è più che l'archetipo. Dell'insieme delle manifestazioni. Perché oltre che esservi l'idea, oltre che un cosmo, quale voi sapete che cosa è il piano akashico in un cosmo. Vi dicemmo che vi sono le idee archetipe. Appartiene ai piani della non forma che contiene le idee archetipe dei piani della forma. Nei piani della forma si realizzano queste idee archetipe secondo determinate varianti. Non così è, non così è dell'eterno presente, il quale è il tutto esistere dell'uno assoluto. E ciò significa che comprende il tutto esistere del manifestato e del non manifestato. Il tutto esistere come nel relativo si manifesta e di come può manifestarsi secondo la legge del possibile ed escludendo quindi l'assurdo. E in una parola, ciò che si costituisce e le leggi per le quali ciò può costituirsi e si costituisce. E quindi il tutto. E non potrebbe essere diversamente, se voi riflettete. Ciò che noi vi diciamo non è una fredda enunciazione da credersi con atto di fede, ma trova conforto nell'accostamento delle varie verità e dall'omogeneità di esse. Ciò che noi vi diciamo non è un insieme di principi che non hanno alcun legamento gli uni con gli altri, ma che trovano dimostrazione e sostegno proprio dal loro accostamento. Meditate quindi su quello che vi diciamo e vedete che ciò che in primo momento può apparirvi come la enunciazione fredda di una verità diventa invece la conseguenza logica di altri principi detti antecedentemente. Facile, facile. Sia con voi tutti gli uomini. Visto giustamente. Cari figli, voi siete di fronte a nuovi problemi, i quali implicano per voi uno sforzo di attenzione ed uno sforzo di comprensione del quale noi siamo perfettamente consapevoli. Di più ancora, comprendiamo quanto difficoltoso sia per voi Andare oltre il sistema umano di affrontare i problemi e capirli. In alcuni momenti tutto sembra chiaro e poi, per forza di cose, ritornate al modo consueto che voi seguite per capire e tutto diventa nuovamente confuso. Ma pure figli, attraverso a tutto questo lavoro della mente, poco a poco un spiraglio di chiarezza si fa strada. Ciò che voi comprendete lo ponete al punto giusto. Mi auguro che questo sia così per tutti. Adesso affrontate un argomento che richiede ancora uno sforzo maggiore. Ma pure figli cari, non è al di fuori della vostra portata, purché lo si affronti con semplicità. Se noi pensassimo all'eterno presente come alla pagina di un libro nel quale è raccontata una storia misteriosa, bellissima, non saremmo forse molto lontani. Per capire il senso, il lettore deve però scorrere tutta questa pagina, è vero figlio, ma la pagina del libro comprende nell'insieme delle parole, delle lettere, della punteggiatura e via dicendo, questa storia meravigliosa, ma l'Eterno presente è oltre questo, perché comprende la storia nel suo svolgersi e comprende le leggi per le quali la storia si svolge come è descritta. Mi seguite, figlio? L'Eterno presente, come la pagina del libro, è senza tempo. Ogni parola è presente nello stesso attimo eterno, così possiamo dire. Ma pure un movimento per il lettore esiste. Certo, dire il lettore non significa escludere che qualcuno abbia la capacità di leggere tutte contemporaneamente le lettere insieme e capire ugualmente la storia senza dover scorrere riga su riga. La storia c'è, è vero? Ma il lettore deve ad un certo momento iniziare dalla prima parola per giungere all'ultima. Se l'eterno presente non ha tempo, l'assoluto che comprende tutto e di cui l'eterno presente è condizione di esistere e di sentire l'uno assoluto, non ha quindi successione né logica né cronologica né di tempo, è vero figli? E se vogliamo, non logica nel senso che voi dite o che attribuite a questa parola. Come nasce il tempo? Da che punto comincia a nascere? Può esservi qualcosa che pur essendo esistente nell'eterno presente, prenda poi cognizione di esso meditate figli, tante sono le domande, ma tutte hanno una risposta. Adesso non vogliamo più oltre impegnarvi. Sì.
Volevo dire che il precedente ha detto piano acasico e poi ha parlato del piano mentale, della non forma, mi pare. Forse voleva dire.
Ha detto che nel piano acasico esistono le idee archetipe di ciò che nei piani della forma prenderanno poi forma. Questo era il concetto. È vero. Piano acasico è il piano della non forma, è vero? Che la pace sia con voi e con tutti noi.